Io credo che la domanda fondamentale che dobbiamo porci è che cosa dal punto di vista del culto e dell'uso caratterizzasse i crocifissi tunicati in generale. Possiamo per esempio dire che tutta una serie di oggetti che la critica ha associato con il volto santo in realtà ha avuto dal punto di vista del culto una assoluta indipendenza, una vita completamente autonoma. Lo stesso volto santo di San Sepolcro, su cui si è discusso molto, in particolare relativamente alla datazione, è un oggetto che da un punto di vista cultuale non manifesta nessun tipo di relazione diretta con il fenomeno culturale lucchese. Così come anche nel caso del volto santo di Bocca di Magra, si può parlare di un oggetto che gode di una venerazione completamente autonoma e indipendente rispetto al fenomeno lucchese. Ci sono crocifissi tunicati di cui ci è nota già ab antiquo una forma di venerazione autonoma non collegata con l'idea di replicare una famosa immagine conservata a Lucca. Per esempio, il crocifisso, il cosiddetto crocifisso del vescovo Himmelfahrt nel Duomo di Braunschweig, in Germania, beh, in quel caso noi sappiamo che era molto venerato, come si interpreta normalmente, era noto come la Croce Nera, ma non aveva nessun legame con Lucca. E lo stesso anche sappiamo di un altro crocifisso, oggi non più esistente, ma il cui aspetto ci è noto da una miniatura presente nella topografia ibernica di Geraldo di Galles, il quale era rivestito di una tunica, secondo un tipo esattamente analogo a quello del volto santo, ma che era considerata miracolosa per ragioni completamente diverse, perché era stata coinvolta in una forma di culto locale. Allora, possiamo anche chiederci se ci siano altre ragioni diverse da quelle del culto che accomunano questa tipologia di oggetti. Possiamo dire, per esempio, che parecchi crocifissi di questo tipo provengono da edifici originariamente associati con la devozione liturgica per il Salvatore, quindi con un'intitolazione al Salvatore oppure alla croce oppure a altre denominazioni cristologiche. È il caso del monastero del Corvo, se è vera la presenza d'antico nella chiesa di Santa Croce e San Nicola, su cui pure si discute. È senz'altro vero nel caso del volto santo di San Sepolcro, che era associato con un'abbazia che in qualche modo riprendeva un'intitolazione al Santo Sepolcro di Gerusalemme, quindi si legava a un culto che echeggiava forme di devozione ai luoghi santi di Gerusalemme. Oppure, per esempio, la croce di Usnach in Svizzera, una delle più antiche perché risale già, secondo alcune ipotesi, alla fine dell'XI secolo. Bene, di questa è nota la provenienza da una chiesa intitolata originariamente al Santo Salvatore. E lo stesso anche per una Majestat catalana, oggi al Museo Episcopale di Vic, la quale in origine era conservata in una chiesa intitolata al Salvatore. Possiamo immaginare che molti di questi oggetti, anche se erano conservati in origine in chiese intitolate alla Vergine o a un santo, potessero comunque essere collocati su un altare intitolato al Salvatore. In particolare, l'altare che si ergeva a metà della navata nelle chiese più grandi e che era destinato esplicitamente al culto della croce. Per esempio a Limoges abbiamo anche una testimonianza interessante che ci dice che questo altare era collocato a metà della navata, era coronato da un crocifisso in oreficeria in metallo, in occasione delle feste del Salvatore veniva ricoperto con delle stoffe, il che potrebbe anche significare una tunica. Allora possiamo provare a inquadrare anche il culto lucchese in relazione con questi elementi. Cosa sappiamo del luogo specifico all'interno della chiesa di San Martino in cui il Volto Santo era esposto? Il primo documento che abbiamo dell'XI secolo ci parla di due croci, un testo che ha fatto molto discutere. Si parla di una crux vetus, una croce, più un oggetto più recente, che stavano uno di fronte all'altro all'interno della chiesa. Io suppongo, sono incline a pensare che uno di questi due oggetti fosse collocato più o meno laddove si erge oggi la cappella del Volto Santo e che avesse un pendant dall'altra parte. Perché dico questo? Perché sappiamo che nelle chiese di Roma in questo periodo, nell'XI secolo, era invalso l'uso di erigere due altari consacrati al culto della croce, uno di fronte all'altro, a metà circa della navata, il che corrisponde più o meno alla situazione che vediamo a Lucca. Che questi altari fossero associati con il culto della croce ce lo indica anche il fatto che uno dei due era intitolato ai Santi Cornelio e Cipriano, la cui festa cade il 14 settembre, ossia lo stesso giorno dell'esaltazione della croce. Certamente non abbiamo indicazioni precise circa le modalità di coinvolgimento del Volto Santo all'interno delle consuetudini liturgiche prima del tardo XII secolo, però possiamo immaginare che quanto ci restituisce la famosa miniatura del codice Tucci Tognetti del XIV secolo sia abbastanza indicativo. Vediamo una situazione in cui il crocifisso è venerato all'interno della sua propria cappella con persone che manifestano la loro devozione, in particolare viene dato risalto al dettaglio del calice posto sotto il piede destro del crocifisso, un elemento che, come sappiamo, nella tradizione leggendaria viene associato col miracolo del giullare, no? Quindi un miracolo che, a mio modo di vedere, costituisce un'interpretazione a posteriori di un dettaglio di cui non si comprendeva più bene il significato, ma di questo arriveremo a parlare dopo. Per cercare di contestualizzare meglio, dobbiamo, a mio modo di vedere, adesso muoverci verso Roma, e in particolare verso la Basilica Lateranense. Per quale motivo? Perché la Basilica Lateranense era il luogo destinato al culto del Salvatore più importante della cristianità occidentale in questo periodo. Era considerata la Mater Omnium Ecclesiarum ed era una chiesa che aveva forti legami con Lucca, in quanto sappiamo che per tutto un certo periodo fu gestita, diciamo così, dai canonici di San Frediano di Lucca. Quindi i legami evidentemente tra questo luogo e la città di Lucca erano molto stretti. Bene, nel corso dell'XI secolo il culto del Salvatore si sviluppa al Laterano secondo una direzione molto particolare, che è dettata anche dalle nuove esigenze della riforma gregoriana e alla necessità di esaltare il primato di Roma in tutte le sue espressioni. Ebbene, è in questo periodo che si diffonde l'uso liturgico commemorazione della dedicazione ad opera di Papa Silvestro I della Basilica Lateranense. secondo la storia, il Papa avrebbe qui consacrato la prima di tutte le chiese. Precedentemente sarebbero esistiti soltanto spazi, come dire, effimeri in cui si deponeva un altare posticcio e si celebrava la messa. La Basilica Lateranense sarebbe la prima chiesa in assoluto e la divinità, Dio, avrebbe manifestato il suo favore per questo atto fortemente simbolico facendo apparire un mosaico nell'abside della chiesa, un mosaico che oggi purtroppo è praticamente illeggibile in virtù dei restauri realizzati nel XIX secolo, che l'hanno completamente rifatto, ma che erano a loro volta un rifacimento fatto all'epoca di Papa Niccolò IV, quindi nel tardo XIII secolo, e che costituiva una sorta di cornice figurativa intorno a una più antica immagine musiva di Cristo collocata nella parte più alta della tribuna. Ebbene, l'elaborazione di questa leggenda in realtà è il frutto di un'esigenza politica, diciamo così, da parte della Chiesa della Riforma, che vuole mettere l'accento sul primato di Roma e così facendo fa perdere coscienza di una più antica consuetudine liturgica che al Laterano aveva avuto uno dei suoi centri propulsori, ovvero la cosiddetta Passio Imaginis. La Passio Imaginis, o detta anche Festum Salvatoris, si era diffusa nei secoli precedenti. Veniva commemorata al 9 novembre e veniva considerata una delle più importanti festività cristologiche dell'anno liturgico, assieme al 3 maggio l'invenzione della croce e al 14 settembre l'esaltazione della croce. In origine si era trattato di una festività in onore delle immagini sante. In questo la Chiesa romana aveva voluto appropriarsi di una consuetudine specificamente bizantina, la cosiddetta festa dell'ortodossia, ovvero il giorno dell'anno liturgico destinato a commemorare la fine delle controversie iconoclastiche nell'anno 843. In quell'occasione a Costantinopoli e in tutte le città dell'Impero bizantino venivano portate solennemente in processione le più importanti icone venerate nei monasteri e nelle chiese, e di fronte a queste icone venivano celebrate, venivano recitate tutta una serie di leggende relative a famose icone del mondo antico. Tra queste la più importante era la storia del crocifisso, dell'icona di Cristo di Beirut. La storia va grosso modo così. C'è un giudeo della città di Beirut che prende in affitto un appartamento precedentemente abitato da un cristiano. Il cristiano nel traslocare si è dimenticato in casa un'icona di Cristo che però passa inosservata, il giudeo non se ne accorge, fin quando una sera non gli viene in mente di fare un banchetto, di invitare tutta una serie di amici, i suoi correligionari, i quali, mentre sono a cena, hanno bevuto anche un po', a un certo punto si accorgono della presenza di questi icona di Cristo e gli dicono: ma come stanno le cose qui, scusa? Com'è che tu tieni in casa un'icona di Cristo, tu che sei giudeo? E lui dice: ma guarda, veramente non me ne ero accorto, ora che mi ci fai fare attenzione, però io non so che dirti, chissà. Però il correligionario non si fida e va subito a dirlo al sinedrio dei rabbini, i quali naturalmente non sono contenti e si consultano sul da fare, che cosa possiamo fare. decidono, insomma, solennemente di ripetere sull'immagine di Cristo le stesse torture inflitte al corpo di Cristo sulla croce. Quindi lo bastonano, gli danno da bere aceto e fiele e finalmente lo trafiggono con una lancia. Naturalmente, che cosa succede? Come da copione, in realtà questa è l'archetipo di tutte le storie di immagini sanguinanti. Nel momento in cui viene colpita, inizia ad effondere una straordinaria quantità di liquido ematico, il quale viene subito messo alla prova. I rabbini dicono, beh, allora se è davvero sangue miracoloso, vediamo un pochino come funziona sui nostri malati, sui nostri paralitici, sui nostri ciechi, i quali immediatamente guariscono. A quel punto la prova è tale che i giudei decidono, secondo ora le varie varianti, di convertirsi in massa. E poi alcune parti della storia dicono pure che il vescovo di Beirut convertì la sinagoga in chiesa intitolata al Salvatore e che inviò per tutto il mondo ampolle di sangue fuoriuscite dalla santa immagine. Ma questa storia ebbe una straordinaria circolazione, soprattutto dopo le controversie iconoclastiche, grazie alla traduzione che nel IX secolo ne fece Anastasio Bibliotecario. Ma la cosa più importante è che, da quanto c'è possibile documentare a partire dal X secolo almeno, questa storia fu inclusa nelle lezioni liturgiche che venivano recitate in occasione della festa del Salvatore al 9 novembre. Bene, questa storia quindi ha conosciuto una diffusione europea, sicuramente era molto radicata in Catalogna, lo era nella Francia meridionale, lo era in Germania e lo era in molte parti d'Italia. Nel corso del tempo però è stata dimenticata volutamente, nella misura in cui la Chiesa romana è riuscita a far diffondere la leggenda alternativa della dedicazione della Basilica Lateranense. Bisogna dire però che abbiamo una serie di indizi che ci portano a credere che il primitivo focolaio del culto beritense nel mondo cristiano occidentale fosse proprio la chiesa del Salvatore sul Laterano. Perché? In primo luogo perché le fonti ci documentano la presenza di un'ampolla di sangue definita specificamente ex imagine, quindi proveniente dall'icona di Beirut. Secondo, altre fonti ci dicono che nel complesso lateranense era presente un crocifisso che si riteneva aver sanguinato dopo essere stato trafitto da un giudeo di Roma, il che potrebbe indicare una sorta di romanizzazione della leggenda beritense avvenuta in un dato momento. Io credo che su questo sfondo possiamo meglio comprendere le vicende anche del Volto Santo di Lucca. Primo perché c'è documentata la venerazione, l'uso liturgico della festa del 9 novembre a Lucca. La festa veniva celebrata davanti al Volto Santo. Le lezioni erano de cruce, quindi davanti a lui. Poi sappiamo che in Toscana la storia, la leggenda di Beirut si associava con intitolazioni al Salvatore e con la celebrazione della festa. Ne abbiamo degli esempi a Pisa, a Firenze, a Siena. Quindi ovunque sostanzialmente nella regione il culto era molto radicato. E tra l'altro la leggenda ci è stata trasmessa anche figurativamente. In Toscana abbiamo un buon esempio nell'antependio proveniente dall'abbazia di San Salvatore della Berardenga vicino Siena, datato 1215 e che si conserva nella Pinacoteca Nazionale di Siena. L'idea del mosaico che appare al momento della consacrazione nell'abside della Basilica Lateranense sembra anche associarsi con questa più antica consuetudine in cui una forte visibilità veniva data alle immagini del Salvatore. Quindi in un certo senso si è sostituita un'immagine orientale, quella di Beirut, con un'immagine pienamente romana che diventa pure una cheropita, cioè un'immagine che appare fatta da sé e che si lega direttamente all'edificio e all'evento della consacrazione. A questo si deve aggiungere anche un altro piano simbolico. La leggenda di Beirut metteva l'accento sul fatto che il vescovo locale avesse convertito la sinagoga in chiesa intitolata al Salvatore e per farlo aveva deposto nell'altare un'ampolla del Sacrosangue. Queste ampolle del Sacrosangue hanno conosciuto in Europa una vasta diffusione e in diversi casi erano contenuti o all'interno degli altari o all'interno di crocifissi, alcuni dei quali tunicati. Per esempio, abbiamo l'Arca Santa di Oviedo e originariamente l'Arca Santa di Oviedo era un altare intitolato al Salvatore, che però nel XII secolo, nel tentativo di trasformarla in un oggetto attraente per i pellegrini che andavano verso Santiago, di creare addirittura un polo culturale alternativo, è stata trasformata in una santa cassa che sarebbe stata confezionata con le proprie mani da tutti e 12 gli apostoli di Cristo. Quindi c'è un caso, come dire, di un oggetto liturgico che viene trasformato in una reliquia, in un oggetto straordinario. C'è poi il caso importante nel nostro contesto di Sarzana, dove molto antica è la venerazione di una ampolla di Sacrosangue. Anche in questo caso io credo che la connotazione come sangue ex immagine sia molto importante e sostanzialmente la ricaviamo dalla leggenda del volto santo stesso che ci racconta di una competizione tra due ampolle, una conservata all'Uni e poi arrivata in seguito a Sarzana, e un'altra che sarebbe stata conservata all'interno del volto santo stesso. Il volto santo conteneva un'ampolla di sacrosangue ex immagine Beritensi. Allora, in questo dobbiamo ulteriormente aprire le nostre prospettive e tenere presente il fatto che questi secoli vedono una controversia anche a livello teologico circa la natura e la funzione delle reliquie del sangue. La maggior parte dei teologi negava la presenza di reliquie del sangue di Cristo sulla terra. Il principio era quello per cui tutto ciò che apparteneva al corpo di Cristo, compreso il sangue, compresa l'acqua, compreso il sudore, compreso tutto, fosse stato coinvolto nella resurrezione, quindi nell'ascensione in cielo. Quindi si negava da più parti, ed era la visione prevalente, la possibilità che esistessero ancora sulla terra delle tracce del sangue di Cristo. Ma questa visione era stata fortemente messa in discussione da un evento capitale del XII secolo, ovvero l'appropriazione da parte dei crociati del complesso del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel 1149 la nuova chiesa eretta sui resti della basilica tardo antica, distrutta dal califfo Al-Hakim e ricostruita solo parzialmente dall'imperatore Costantino Monomaco nell'XI secolo, fu accompagnata da tutta una riflessione sul problema del sangue, in particolare in relazione alla roccia del Golgota. Sulla roccia del Golgota era presente un foro, era presente una fessura nella quale i pellegrini credevano di riconoscere tracce del sangue di Cristo. Il colore rosso della pietra aiutava a favorire questa identificazione. Bene, nel momento in cui il complesso fu consacrato ufficialmente con una cerimonia straordinaria nel 1149, si sentì l'esigenza di dichiarare in un'iscrizione che conosciamo dalle fonti antiche che quel rito di consacrazione non aveva aggiunto niente alla santità del luogo. La consacrazione coinvolgeva solo i muri dell'edificio, ma non il terreno consacrato dal sangue di Cristo. Allora, questo, come dire, introduceva una prospettiva interessante, perché, soprattutto per la Chiesa romana, si trattava evidentemente di un episodio, come dire, imbarazzante. Il Laterano veniva a non essere più la madre di tutte le chiese se il Santo Sepolcro era stato consacrato direttamente dal sangue di Cristo. E il Laterano, che poteva vantarsi soltanto di un'ampolla di sangue fuoriuscito dall'icona di Beirut, non poteva certo competere con una chiesa consacrata molto prima e direttamente dal Salvatore. La Basilica Salvatoris vera e propria non era più a Roma, bensì a Gerusalemme. Io credo che questo abbia favorito, come dire, il processo di trasfigurazione dell'identità della Basilica Lateranense, che era già iniziato con la Riforma Gregoriana, sicuramente lo ha accelerato. A tutto questo segue, come dire, un processo, di oblio voluto da parte della Chiesa romana, che però in alcuni luoghi, come dire, ha avuto dei tempi più lunghi. In Catalogna è senz'altro il caso, anche perché nel XIV e XV secolo la Passio Imaginis probabilmente viene rivitalizzata dalle polemiche antigiudaiche che si diffondono nel Regno d'Aragona e che porteranno poi all'espulsione degli ebrei nel tardo XV secolo. Certamente in Catalogna troviamo tutta una serie di indicazioni circa la continuità dell'ufficio della Passio Imaginis in epoche in cui nel resto d'Europa questa consuetudine si stava perdendo, stava prendendo delle forme diverse. Esiste un retablo monumentale nell'isola di Maiorca, Felanitx, in cui tutta la storia viene raffigurata dettagliatamente. E esistono dei crocifissi ancora oggi venerati al 9 di novembre, anche se la consuetudine, la consapevolezza del legame con l'antica testa, con l'antica festa, si è andato progressivamente perdendo. Però, per esempio, nel paese di Balaguer, vicino a Lleida, un crocifisso gotico del XIV secolo viene ancora oggi identificato col Cristo di Beirut. C'era una cappella intitolata La Passio Imaginis nella Cattedrale di Valencia, un'altra nel Palazzo Reale di Barcellona. C'erano diversi altari intitolati alla Passio Imaginis un po' ovunque in Catalogna e ancora oggi in un paesino del nord della Catalogna, nel Ripollès, un paesino che si chiama Beget, si svolge l'ufficio del 9 novembre di fronte a un'immagine monumentale di un Cristo tunicato del XII secolo, il più grande che ci sia noto, 2 metri di altezza. E stranamente io ho avuto modo di parlare col parroco, lui si chiede ancora oggi perché venga fatta questa festa, insomma. Non c'è neanche più una consapevolezza liturgica, diciamo così, della continuità, ma è significativo che la festa abbia luogo ancora oggi di fronte a un'immagine di un Cristo tunicato. Allora, su questo sfondo che ho cercato di riassumere brevemente, possiamo comunque tracciare delle linee fondamentali. I crocifissi tunicati si sono diffusi in un periodo tra il tardo XI, XII e XIII secolo in cui ancora radicato era il culto per il Salvatore in forme che si erano andate costituendo nel periodo successivo alle controversie iconoclastiche, soprattutto XI secolo. Molto spesso i crocifissi si associano con un'intitolazione al Salvatore e con la specifica commemorazione liturgica delle feste del Salvatore, che in questo periodo erano tre: invenzione della croce, esaltazione della croce e passio imaginis. Molto spesso si associano anche con reliquie in qualche modo legate con la leggenda beritense. Questo lo vediamo nel caso del volto santo stesso. Possiamo chiederci fino a che punto la particolare mise en scène che aveva luogo in occasione della Passio Imaginis possa aver avuto un impatto, diciamo così, sull'aspetto esteriore del volto santo. Io credo che il particolare del calice collocato sotto il piede del crocifisso possa essere considerato un indizio dell'antico legame con la Passio Imaginis. Circa le peculiarità di questa festa abbiamo pochissime indicazioni nei testi liturgici, prevalentemente catalani, ma un testo sia pure tardivo ma importante, che sono le Costituzioni del re Giacomo di Maiorca, databili al XIV secolo, ci dicono che in occasione della Passio Imaginis si solevano porre delle bacinelle in metallo sotto i piedi dei crocifissi eretti sull'altare. Il che mi sembra che ricordi molto la mise en scène del calice nella Cappella del Volto Santo, come la vediamo già raffigurata nel codice Tucci Tognetti. D'altra parte, il legame tra ampolle, commemorazione liturgica della Passio Imaginis e crocifissi tunicati conosce anche alcune altre attestazioni indipendenti. Per esempio, sappiamo che nella croce di Himmelfarb a Braunschweig era inserita, così come nel volto santo, un'ampolla di sangue ex imagine. Altri elementi possono essere trovati ancora qui nella Lucchesia. Il volto santo di Rocca Soraggio, sappiamo che sia pure in epoca tarda, nel Cinquecento, veniva solennemente festeggiato il 9 di novembre, che potrebbe indicare una continuità in una zona, diciamo, più remota della Lucchesia, di consuetudini liturgiche più antiche della definizione della fisionomia cultuale del volto santo, così come noi la conosciamo a partire dalla leggenda leobiniana, cioè dalla prima metà del XII secolo. Ma abbiamo anche altri elementi interessanti, e con questo vengo alla conclusione. Esiste un caso, l'unico in realtà, di un crocifisso tunicato di dimensioni ridotte, che era stato utilizzato come reliquia di consacrazione di un altare. È il caso di una piccola croce di XII secolo ritrovata vicino a Le Puy in Francia, nel paesino di Aiguilles, all'interno dell'altare maggiore della chiesa di Saint-Michel. Qui coesisteva la croce di consacrazione con un'ampolla di sangue che suppongo essere stata del tipo beritense. Un caso analogo di crocifissi tunicati utilizzati come reliquie di consacrazione si incontra anche in Catalogna nell'abbazia di Sant Pere de Rodes, la quale, come sappiamo dalle fonti, conservava un'ampolla di sangue di Beirut. Bene, lì era presente all'interno dell'altare un encolpio, una croce pettorale bizantina o comunque ispirata da modelli bizantini del X secolo in cui Cristo era raffigurato col colobrio e era stata nascosta all'interno dell'altare in compagnia di un crismario, di un'ampolletta che forse serviva per contenere il sangue di Beirut menzionato nelle fonti. Bene, nel caso del volto santo, riassumendo, si può supporre che il suo culto si sia sviluppato originariamente in un contesto prevalentemente liturgico, che si trattasse di un oggetto destinato ad essere coinvolto specificamente nelle feste del Salvatore e che l'attenzione originaria fosse rivolta piuttosto a una serie di reliquie cristologiche che erano associate al volto santo e di cui il volto santo era una sorta di reliquiario monumentale, e che solo nel corso del tempo, un po' come è accaduto ad Oviedo, il contenitore degli oggetti santi, degli oggetti venerabili, si sia trasformato esso stesso in oggetto di venerazione, assumendo anche una connotazione civica, assumendo anche significati molto specifici nel contesto lucchese. E che poi la fase successiva è stata l'elaborazione di una leggenda che ha donato al volto santo una sua individualità, una sua fisionomia autonoma, distinta dal Cristo di Beirut, ma qualche modo sempre associata, perché le fonti stesse insistono sul fatto che sia il volto santo che l'icona di Beirut erano opera della stessa persona, cioè del fariseo Nicodemo, e che l'ampolla del Cristo di Beirut, del sangue di Beirut, fosse presente al suo interno. Tutto questo, l'affermarsi di un culto che poneva l'accento sull'assoluta individualità del volto santo, sulla sua distinzione rispetto all'allora più nota storia del Cristo di Beirut, ha fatto sì che nel corso del tempo si sia completamente emancipato da questo suo background che oggi noi fatichiamo a riconoscere perché volutamente la festa della Pasqua Immagini si è stata dimenticata. Beh, sebbene ancora in qualche caso, ancora in epoche tarde, la storia continuasse a essere evocata soprattutto in funzione antisemita. E vorrei concludere con un caso poco noto nell'abbazia di San Salvatore di Vaiano, nell'Appennino pistoiese, una serie di pitture murali nel chiostro rappresenta ancora la storia di Beirut, a dimostrazione che questa consuetudine, in realtà osteggiata, sebbene fosse osteggiata dalla Chiesa romana, ha continuato talora a sopravvivere.